Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. In studio Elisa Barion.
Benvenuti amici e amiche di Radio Blu e Tu ad una nuova puntata di Focus dedicata allo speciale lezioni, il terzo della serie di appuntamenti pensati per dare spazio e voce ai candidati delle liste elettorali che in provincia di Rovigo correranno per il rinnovo del Consiglio regionale nelle prossime elezioni del 20 e 21 settembre. Io sono Elisa Barion e con me alla regia ci sono Nicola Ferrari e Walter Sigolo. Il format di queste puntate speciali di Focus è quello già rodato nelle puntate precedenti. Abbiamo invitato alcuni candidati alle prossime elezioni regionali in studio con noi per discutere di un tema specifico diverso per ogni puntata. Ai candidati pongo una serie di domande uguali per ognuno di loro e ad ogni domanda diamo ad ogni candidato 2 minuti e mezzo di tempo per rispondere sulla base delle loro convinzioni ed esperienze dei rispettivi programmi elettorali, con un occhio di riguardo ovviamente per ciò che riguarda la provincia di Rovigo. Al termine delle domande lasciamo ad ognuno lo spazio di 2 minuti e mezzo per rivolgere al pubblico degli elettori un appello al voto. Il tema di oggi riguarda cultura, istruzione, associazionismo e terzo settore e in studio con noi c'è Sara Quaglia, candidata nella lista Veneto che vogliamo. Avevamo invitato anche un candidato del Partito Democratico che purtroppo non ha potuto essere presente in studio e uno di Forza Italia, ma il partito non ha dato la disponibilità a partecipare. Prima di partire con le domande chiedo a Sara Quaglia di presentarsi e di raccontarci perché ha deciso di candidarsi. Prego Sara Quaglia.
Buonasera a tutte e a tutti, grazie per l'invito di oggi. E sono Sara Quaglia, ho 36 anni e sono originaria di Badia Polesine. Nella vita mi occupo di cooperazione allo sviluppo, lavoro in un'associazione che fa progetti di sviluppo in Etiopia e in Eritrea, quindi lavoro nel mondo della cooperazione internazionale con progetti che si occupano soprattutto di donne e bambini, quindi attraverso la microimprenditoria si cercano di sviluppare quelle che sono appunto le capacità delle donne affinché possano, come dire, sostenere le proprie famiglie e far crescere anche i propri figli, e con progetti idrici e di sostegno all'istruzione nelle comunità rurali, soprattutto appunto in Etiopia e in Eritrea. Lavoriamo in questi due paesi. Quindi diciamo che per vocazione, per quella che è la mia professione, sono attenta a quella che è quelle che sono le fragilità delle persone, insomma, e il mio impegno politico è un po' come la continuazione di quello che è il mio impegno nel mondo lavorativo, nel mondo del sociale, insomma, li vedo come due filoni tra loro legati. Da qui arriva appunto l'impegno nel mondo politico, in questo caso nel Veneto che vogliamo, nel quale mi sono riconosciuta per i valori che secondo me sono attenti alla persona e all'ambiente, e per questo appunto la mia candidatura all'interno di questa lista.
Grazie Sara. Ora entriamo nel vivo dell'intervista basata sul tema che vi ricordavo prima: cultura, istruzione, associazionismo e terzo settore. In generale, negli ultimi anni abbiamo sentito dire da esimi rappresentanti delle istituzioni che con la cultura non si mangia. Oltretutto, il Polesine è una terra, per così dire, schiacciata tra grandi poli culturali come Venezia, Bologna, ma anche Ferrara. Insomma, qual è il futuro della nostra provincia su questo fronte? Siamo condannati a restare nel cono d'ombra che le grandi città della cultura gettano sul nostro territorio, a tuo avviso?
Ma penso che dire che in Italia non si possa mangiare con la cultura sia un grande paradosso, perché l'Italia è terra di cultura e non credo che il Polesine faccia eccezione in questo, laddove ci sia una valorizzazione di quelle che sono le peculiarità del nostro territorio. Così il discorso vale anche per l'Italia in generale, per il Polesine nello specifico. L'emergenza che abbiamo vissuto negli ultimi mesi con il coronavirus ha messo in ginocchio, se vogliamo, il settore della cultura, forse più che altri settori. È stato il primo che è stato appunto chiuso e quindi colpito, è stato l'ultimo che forse in qualche maniera si rialzerà, ma penso sia un settore strategico per il nostro paese. un settore che appunto vive una crisi che non è iniziata a marzo con il coronavirus, ma che viveva già da decenni con i tagli che erano stati fatti al mondo della cultura, tagli fatti al mondo, al settore pubblico a favore della privatizzazione, insomma. E penso che abbiamo una grande opportunità. L'esito della trattativa sui fondi messi in campo dall'Unione Europea ci dà delle opportunità oggi, e dobbiamo però rimodellare in maniera strutturale il modo di approcciarci al settore culturale. Questi fondi saranno gestiti dalle regioni e penso che chi ci amministrerà nei prossimi 5 anni avrà un compito fondamentale di gestire questi fondi in maniera corretta, rimettendo il territorio e il settore culturale al centro. Penso che sia una questione di volontà e non di opportunità o di possibilità. E appunto il nostro territorio queste possibilità le offre, penso alle ville di Fratta piuttosto che all'abbazia di Badia, visto che è il mio territorio, insomma. I grandi poli culturali di cui si parlava penso possano essere un asse all'interno del quale instaurarsi e coglierlo come un'opportunità e non come un polo all'interno del quale rimanere schiacciati.
Grazie. Il capoluogo polesano negli ultimi anni ha vissuto delle esperienze culturali che lo hanno comunque mandato, per così dire, alla ribalta sulla scena nazionale e probabilmente anche oltre i confini italiani. Penso alle grandi mostre di Palazzo Roverella o al Festival Rovigo Racconta, che hanno fatto in modo di far conoscere Rovigo anche al di fuori dei confini polesani. Purtroppo però questo sviluppo del settore culturale non coinvolge l'intera provincia di Rovigo. A tuo avviso, quali sono le iniziative necessarie ed urgenti perché tutto il territorio polesano goda di questo sviluppo complessivo che in questo momento però riguarda solo il capoluogo? È possibile arrivarci?
Certamente, quando prima si parlava di valorizzazione appunto della cultura e del nostro patrimonio culturale nel Polesine, appunto questo patrimonio non riguarda solamente Rovigo, ma è dislocato su tutto il territorio. Pensiamo appunto al Delta, citavo Fratta, Badia, ma Adria, appunto è un territorio ricco e variegato. Come farlo? Sicuramente abbiamo la possibilità di instaurare delle collaborazioni con le università presenti sul territorio e vicine a noi. Penso a Padova per rimanere all'interno della regione Veneto, ma abbiamo anche Bologna e Ferrara vicine, e questo potrebbe creare delle sinergie che potrebbero andare a sviluppare quelle che sono le possibilità per il nostro territorio, creando delle collaborazioni costruttive. Ma abbiamo anche una serie di associazioni, abbiamo un patrimonio di associazioni attive anche culturalmente sul nostro territorio che andrebbero sicuramente valorizzate, che non sono attive solamente sul nostro capoluogo ma su tutte le realtà comunali della nostra provincia, andrebbero coinvolte e messe in rete. Penso ad esempio in questi giorni si sta svolgendo a Badia il Festival dei Popoli del Centro Documentazione Polesano. Ecco, abbiamo una serie di manifestazioni, ma penso anche a Ville Giardini, che appunto è una manifestazione che si svolge su tutto il territorio della provincia. Quindi le attività ci sono, vanno messe in rete, va facilitata questa messa in rete e vanno valorizzate, ecco, dal mio punto di vista.
Grazie.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
Come ricordavi tu stessa, i punti di interesse culturale in Polesine appunto non mancano. Abbiamo 2 musei archeologici nazionali e riconosciuti come tali, abbiamo la Villa Palladiana Badoer a Fratta Polesine, ci sono una serie di teatri di grande rilevanza non solo locale ma addirittura regionale e anche nazionale. Ma spesso appunto si dice che è necessario fare sistema o comunque mettersi in rete, creare delle sinergie per costruire un sistema omogeneo, culturale, che coinvolga l'intero territorio. Secondo te che cosa è mancato finora che ha impedito questo sviluppo? qualcosa lo hai già anticipato, e se potevamo appunto approfondire questo aspetto, che cosa è mancato finora?
Sicuramente, allora, un primo problema può essere quello della mancanza di fondi. Appunto, dicevamo, i fondi alla cultura negli ultimi decenni sono stati tagliati, e quindi sicuramente va ridata linfa a queste attività, ridando fondi, perché purtroppo sono fondamentali per implementare tutte quelle che sono le attività di valorizzazione. Fondi che non vanno dati a pioggia, ma ad esempio premiare quelle che sono progettualità di rete tra tutte queste associazioni, tra tutte le realtà esistenti sul nostro territorio. Questa è una modalità di lavoro che già l'Unione Europea promuove e che andrebbe ulteriormente incentivata, come mettendo in rete le associazioni e promuovendo delle forme di coordinamento, e anche sviluppando dei piani magari triennali di valorizzazione di tutte quelle che sono le iniziative sul territorio, cercando anche magari di l'altra volta si parlava di turismo, no? Cultura e turismo, secondo me, sono due realtà che sono profondamente legate tra loro, no? E quindi queste attività vanno legate, vanno coordinate e vanno portate avanti assieme con delle progettualità condivise, anche perché sono occasione per creare posti di lavoro di cui il nostro territorio ha estremo bisogno, insomma, soprattutto per i giovani. Inoltre penso che abbiamo, appunto, come si diceva, una realtà associativa estremamente ricca, no? Magari formata da tante piccole associazioni che potrebbero aver bisogno di attività formativa su questo, appunto aiutate ad essere messe in rete e ad accedere a quelle che sono le disponibilità finanziarie, anche attraverso magari delle attività formative.
Grazie mille. Quando si parla di cultura, ovviamente è impossibile non parlare di conseguenza di istruzione, perché sono due settori che sono strettamente collegati tra loro. Passiamo quindi appunto al settore dell'istruzione, che mai come in questo momento, a causa della pandemia, è stato messo in crisi dal lockdown, dalla necessità di essere sufficientemente digitalizzati, parlo appunto degli studenti, per seguire le lezioni, sostenere gli esami, anche per laurearsi. E mai come in questo momento il settore dell'istruzione vive nell'incertezza, a pochi giorni dalla riapertura delle scuole, di quello che sarà il futuro, proprio a causa di quello dell'evolversi della pandemia in corso. E a tuo avviso, quali sono le proposte che la Regione può mettere in campo per riportare al centro della politica, dell'attenzione della politica, le nuove generazioni e la loro formazione, che sono fondamentali?
Sì, appunto, si parlava di digitalizzazione. Abbiamo tutti quanti negli ultimi mesi visto cosa vuol dire, abbiamo appunto vissuto il problema della didattica a distanza, no? E quindi appunto intanto la mancanza di una rete idonea a supportare questa didattica a distanza, con la rete che c'è, non c'è, la connessione debole, quando la connessione in concomitanza magari con i genitori che devono lavorare in smart working, e quindi non è adeguata a gestire un carico di lavoro così forte. Quindi la prima cosa sicuramente è la creazione di una rete digitale idonea, soprattutto su un territorio spesso ritenuto e di fatto così periferico come il nostro. Quindi diventa fondamentale anche per creare appunto opportunità di lavoro e di sviluppo, no? Si parla ad esempio della possibilità, no, di lavorare in quelli che sono territori, no, un po' così, non dico marginali, no, ma in cui si vive bene, no, e di fare smart working a distanza. Il nostro territorio potrebbe offrire anche questa opportunità se venissero create le strutture adeguate. E appunto, prima di tutto, qualora ce ne fosse la necessità, garantire di nuovo la possibilità di seguire le lezioni in maniera assolutamente adeguata agli studenti di tutte le fasce di età, dalle elementari alle università. Questo chiaramente in accordo con il governo centrale. Però ecco, la scuola non è solamente appunto digitale, ma è prima di tutto relazione, quindi credo che le relazioni vadano rimesse al centro. La regione credo che abbia il compito di creare nuove forme di integrazione e garantire anche la crescita delle persone e degli studenti. Pensiamo ad esempio alle aule e all'integrazione dei ragazzi con disabilità, piuttosto all'integrazione dei ragazzi stranieri, no? In questi anni la scuola ha subito diversi tagli e disabilità ed immigrazioni sono state viste più come un ostacolo appunto per mancanza di risorse che come una ricchezza e la risorsa che in realtà sono nella creazione di relazione e di appunto conoscenza delle reciproche diversità.
Grazie.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
Nella tua personale esperienza, al di là dei grossi problemi che la pandemia ha causato, quali sono a tuo avviso i problemi più gravi che affliggono il mondo dell'istruzione, il mondo della scuola, e che idea ti sei fatta rispetto a come si potrebbero risolvere anche con gli strumenti istituzionali che la regione può mettere in campo?
Beh, allora si tratta sicuramente di un ambito molto ampio e complesso. Sicuramente la prima cosa, allora, quando si parla di scuola si parla di un investimento sul futuro di un paese. L'Italia investe il 3,6% del PIL contro una media internazionale del 5%, quindi sicuramente la prima cosa da fare è aumentare le risorse e quindi dare più risorse e fare forse meno riforme. In questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, anche durante l'emergenza, la scuola è stata tenuta in piedi anche da tutti quelli che sono i precari della scuola, gli insegnanti. E oggi ci troviamo ad affrontare la riapertura della scuola senza un numero adeguato di insegnanti, con classi iperaffollate, la mancanza di insegnanti, quindi servirebbe sicuramente un riordino serio delle regole ed anche un rinnovo dell'edilizia scolastica e delle strutture. Questo sicuramente è un compito che spetta allo Stato, al governo centrale e non alla regione. La regione ha parlato di regionalizzazione della scuola, mentre invece secondo me deve rimanere un bene nazionale proprio per garantire un diritto all'istruzione che sia universale e equalmente garantito a tutti quanti. Quello che può fare la regione, invece, parlavamo prima di disabilità, è invece aumentare i fondi in questo senso per gli studenti, a favore degli studenti certificati, andando incontro alle reali esigenze degli alunni, cercando di creare un sistema integrato che non vada semplicemente a sovrapporsi e a sommarsi a quello che è invece il sistema di scolastico tradizionale, e poi porre particolare attenzione anche a quelli che sono altri ambiti di insegnamento oltre a quelli tradizionali. Penso alla sicurezza, all'educazione civica e alla tutela della salute collettiva. Ecco.
Grazie. Ora passiamo al tema delle associazioni, al tuo punto di vista su questo settore. La pandemia in corso ha evidenziato in modo ancora più rilevante quanto sia fondamentale il sistema delle associazioni sul territorio, che nei settori più diversi si fanno carico di sostenere i cittadini anche e soprattutto nei casi di difficoltà. Eppure il mondo dell'associazionismo ancora stenta ad essere riconosciuto e tutelato a dovere. A tuo avviso, come si dovrebbe intervenire in questo senso e di quali iniziative istituzionali c'è bisogno in questo momento? E eventualmente qual è il tuo impegno su questo fronte in caso di elezione al Consiglio regionale, visto che lo vivi in prima persona come operatore del settore?
Sì, l'emergenza Covid che abbiamo vissuto negli ultimi mesi ha evidenziato diverse crepe nella nostra società, e pensiamo appunto al mondo della scuola di cui parlavamo prima, ma anche al sistema sanitario. Nel caso dell'associazionismo e del mondo del volontariato invece credo che abbia messo ulteriormente in luce l'importanza ed il ruolo fondamentale che le associazioni svolgono nella nostra società, e che in questi mesi hanno svolto ancora di più, mettendoci ancora più impegno ed energia, portando avanti un ruolo fondamentale, specie nei confronti di quelli che in questi mesi sono stati soggetti ancora più fragili. Pensiamo ad esempio agli anziani, ma anche a molte altre persone. Questo ruolo che le associazioni hanno svolto lo portavano avanti anche prima, semplicemente hanno intensificato quella che era la loro attività, ci hanno messo ancora più energia. Passata l'emergenza sembra che ci sia di nuovo dimenticati del mondo del volontariato. Quest'anno la regione per far fronte all'emergenza ha dovuto tagliare dei fondi, li ha tagliati al mondo della cooperazione internazionale e al commercio equo, tanto per fare degli esempi, ma li ha tagliati completamente, lasciando a zero il bilancio. Ma in generale i fondi per il terzo settore negli ultimi anni sono stati decurtati drasticamente, mentre invece secondo me questo è un settore di vitale importanza e ha bisogno di maggiori energie e risorse, anche perché sono tutte risorse che poi ritornano indietro alla società moltiplicate. Negli ultimi 10 anni il volontariato è sopravvissuto grazie alla generosità dei cittadini e di poche fondazioni private, e questo per conto mio è inaccettabile, appunto. Bisogna facilitare. Prima si parlava di fare rete nel mondo della cultura. Questo fare rete deve essere anche portato nel mondo del volontariato e dell'associazionismo.
Grazie. Riprendiamo proprio da qui. Negli ultimi anni si è tentata anche da un punto di vista legislativo una riforma del terzo settore. A tuo avviso, quanto ancora c'è da fare per dargli la dignità ed il riconoscimento che merita, e quali proposte hai in mente in questo caso?
Sì, questa è stata una riforma abbastanza controversa, difficile, e che anche, richiesto tempi lunghi per vedere la luce. Una riforma che è stata criticata da più parte, specialmente dalle associazioni più piccole, e anche oggettivamente messa in difficoltà da questa riforma. Ecco, penso che la vera sfida sia quella non di vedere la riforma semplicemente come un adeguamento normativo, ma come un'opportunità di crescita e di legittimazione, di cui il mondo dell'associazionismo ha estremo bisogno oggi. Sicuramente attraverso una rappresentanza forte che venga poi ascoltata nel mondo istituzionale, da parte appunto della pubblica amministrazione. Istituzioni e pubblica amministrazione attraverso questa riforma appunto hanno cambiato il proprio ruolo e sono diventate parte integrante dell'attuazione della normativa attraverso strumenti di coprogrammazione e coprogettazione. Gli enti pubblici e le associazioni di volontariato che sono presenti sul territorio hanno entrambi una profonda conoscenza del territorio e dei bisogni del territorio e della comunità. Quindi il terzo settore può sicuramente partecipare a pieno ruolo alla formazione delle politiche pubbliche. È chiaro che è compito della politica e dell'amministrazione ascoltare queste istanze e portare avanti un progetto comune. Quindi si tratta appunto di nuovo di fare rete e di creare un progetto comune e condiviso da parte delle associazioni con il mondo politico e con la pubblica amministrazione. Servono poi fondi di nuovo per poter garantire formazione e messa in rete delle associazioni, specialmente di quelle più piccole, che molto spesso sono un pochino abbandonate. Ci sono realtà associative molto piccole piccole ed estremamente dinamiche sul territorio, sul nostro territorio, che però hanno semplicemente difficoltà ad accedere ai fondi, a fare rete, ma che potrebbero portare un grandissimo contributo proprio per la loro dinamicità, insomma. Ecco, quindi questo potrebbe aprire loro e anche al territorio, proprio per le risorse che potrebbero portare, grandi opportunità. Penso che sia poi compito dell'amministrazione dare questa opportunità.
Grazie. Questo appuntamento di Radio Blu e Tu volge al termine. Lascio a questo punto a Sara Quaglia il tempo di fare un appello al voto, perché i cittadini ti devono votare. 2 minuti e mezzo di tempo per rispondere, prego.
Grazie. Ma allora penso che usciamo da 25 anni di governo a traino centrodestra, gli ultimi 10 a traino Zaia e della Lega. Sappiamo quindi benissimo cosa aspettarci. Penso che il nostro territorio abbia bisogno di qualcosa di diverso e penso che sia questo il momento fondamentale per attuare un cambio di passo fondamentale. Abbiamo bisogno di un modello di sviluppo diverso che metta le persone al centro e l'ambiente. Abbiamo bisogno di energie nuove per il nostro territorio, anche giovani, proprio perché sono i giovani quelli che hanno oggi bisogno, anche perché appunto fuggono molto spesso dal nostro territorio per mancanza di opportunità. Non sono stati considerati in questi anni, questo lo sappiamo, e non abbiamo bisogno di altri 5 anni per capirlo. Quindi sappiamo cosa abbiamo avuto finora, quello che vi chiedo è darci l'opportunità di dimostrare cosa possiamo fare. Penso che le opportunità ci siano, penso che Arturo Lorenzoni sia la persona che può aiutarci a portare avanti questo modello di sviluppo e cambiare le cose per come sono andate fino adesso, perché credo appunto abbiamo bisogno di qualcosa di profondamente diverso. Ecco.
Arturo Lorenzoni, a cui facciamo un augurio.
Un grande augurio, sì.
Di pronta guarigione, che torni in campo il prima possibile. E siamo arrivati alla fine di questo nuovo appuntamento di Focus Speciale Elezioni. Ringrazio Sara Quaglia per essere stata con noi. Ringrazio Nicola Ferrari e Walter Sigolo per la regia. Ringrazio voi, amici di Radio Blu e Tu, per essere stati con noi. E vi do appuntamento alla prossima puntata di Focus.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. Ha condotto Elisa Barion.